sì, buona settimana, buon 007 in condotta. Buongiorno Prof. Salmazzo, come sta?
Buongiorno, grazie, sto bene, spero anche tu e chi ti ascolta. Chissà che un po' alla volta non si sia tutti meglio.
Sì, infatti. Allora, con oggi in molti, al momento in cui stiamo registrando, dovrebbe essere comunque quasi sicuro, insomma, che si è tornati a scuola lunedì, no? Per le superiori. Non al 100%, però dai, un pochettino ci sta, dai. Secondo lei era il momento? L'impatto come può essere? L'impatto di tornare a scuola?
Non sai che sta saltando fuori che ci sono dei ragazzi che non sono più abituati, quelli che sono già tornati a scuola nelle settimane scorse, dicono che non sono più abituati a stare 5-6 ore nei banchi, che trovano anche questo problema. Comunque sì, credo che siano tutti estremamente contenti, a parte quelli molto fragili, che abituati all'isolamento, con il discorso della sindrome della capanna, è presente, non riescono più ad uscire. Ci sono anche questi problemi qua, perché i ragazzi sono fragili, anche se sembrano forti e che non prendono il virus e sono in buona salute e spaccherebbero il mondo, ma è un periodo in cui sono molto fragili.
Eh sì, ma la fragilità, però, secondo lei, più nei piccoli o nei grandi? Perché pare che la sezione neuropsichiatria infantile di un ospedale di Roma ha denunciato un aumento del 30% di bambini ricoverati per disturbi di comportamento.
Più i bambini lì e loro prendono la fascia 6-18, quindi ci sono anche gli adolescenti. Comunque in maniera diversa io credo che il problema ci sia sia per i piccoli che per i grandi, però per fortuna i piccoli, tranne che in alcune regioni che sono sempre rimaste rosse, sono sempre andati a scuola da dopo le vacanze di Natale, quindi un pochino per loro è stata, anzi anche da prima, non so, io penso ai miei nipotini, sono sempre andati a scuola all'asilo fin dall'inizio di settembre. Quindi il problema invece è quelli che non sono praticamente mai andati a scuola dopo il 24 ottobre, che non erano andati a casa, sono quelli delle superiori e quelli casomai della terza media, cioè proprio l'adolescenza piena, che è un periodo già di suo difficile, in cui, l'abbiamo detto 100 volte, i ragazzi hanno bisogno del confrontarsi con altri della stessa età per poter crescere. Devono prendere le distanze dalla famiglia perché devono diventare adulti e chiuderli in casa e isolarli, tanto si è detto è più facile, no? Perché non c'è bisogno di badarli a casa mentre coi piccoli abbandono di minore, e quindi è stato scelto di far stare a casa loro, ma insomma adesso intanto sono tornati e speriamo che anche se non al 100% che vada tutto per il meglio.
Speriamo anche nell'organizzazione delle misure, no? Per quanto riguarda i trasporti, poi ci sono anche i turni, no? Se non sbaglio, cioè a scuola scaglionati come orari, insomma c'è tutta un'organizzazione un pochettino da riprendere, non è così?
Sì, perché per fare il 50% o 75% a scuola, quegli altri sono a casa, quindi devono darsi turni. Credo che la maggior parte abbia scelto la formula di metà classe a casa e metà classe a scuola, anche perché se tutta la classe era a scuola c'era poi il problema della distanza all'interno dell'aula tra i banchi, no?
Certo.
E questo implica una modalità di didattica rigida, perché parlavo con una collega che sta facendo DAD, faceva l'insegnante di matematica in Sicilia, quindi non tocchiamo cose locali, e mi diceva sì, io devo stare in cattedra col mio computer davanti, metà ragazzi sono seduti davanti a me, metà sono a casa, la telecamera del computer mi inquadra, ma io non posso muovermi, non posso andare alla lavagna o girare a guardare cosa fanno i ragazzini correggerli sui quaderni, perché la telecamera è quella, dovrei avere il camera, ma non sarebbe tutto un'organizzazione complessa. Quindi
anche perché dove guardo il monitor, frontale, guardo i ragazzi, insomma è un po' difficile. Prof, mi sembra quasi,
non mi muovo,
mi sembra quasi un paradosso, una ragazzina delle medie si è fatta beccare con la prof a smanettare con lo smartphone durante la lezione e non avessero smanettato abbastanza. C'è il rischio anche un po' che queste cose qua, che sia proprio quasi una dipendenza, che non se ne può fare a meno.
Sì, uno dei disturbi del comportamento adesso è proprio la dipendenza dai social, è considerato un disturbo del comportamento. E c'era il caso di uno di quei famosi ragazzini e bambini ricoverato via Roma, che era perché aveva le crisi di ira, che gettava di tutto, aggrediva i genitori, se gli toglievano il tablet o il cellulare. sta ragazzina, peraltro, chi è andato fuori di testa è invece stato il papà, perché giustamente, secondo il regolamento d'istituto, in quasi tutte le scuole e istituti d'Italia è vietato tenere accesi i cellulari in classe, devono certo. andare consegnati all'inizio delle lezioni. No? Questa bimba, l'insegnante gliel'ha sequestrato. Il padre, quando doveva andare a prenderlo, invece che andare a prenderlo e fare il famoso patto educativo con cui assieme con la scuola si spiega al ragazzo che sì, perché no, eccetera, cosa ha fatto? Prima ha insultato gli insegnanti che glielo consegnavano, poi è andato in caserma dei carabinieri e ha fatto denuncia per appropriazione indebita.
Mamma mia.
Un atto estremamente educativo a questo punto.
Sì.
Cioè, vabbè. Vabbè. Anche queste,
allora,
queste cose.
Però rimaniamo sui più grandi, no? Adesso sì. Beh, si parla dell'esame di maturità light, sì. No? In altri paesi come in Francia, mi pare, hanno già preso le decisioni. Da noi chiaramente sì. È ancora un punto interrogativo.
Ma il ministro aveva promesso che entro fine gennaio emanava l'ordinanza in cui spiegava come si faceva, comunque già tutti più o meno sanno che sarà un orale lungo come quello dell'anno scorso in cui si parlerà di tutto e di più, e un orale ben fatto valuta veramente la maturità dei ragazzi, e più forse si sta giudicando se fare o meno una prova scritta, vedere di che cosa, eccetera, no? E già si dice che di 100 punti si esce con i 100, no, della maturità, 60 insieme per il curriculum, cioè per i voti accumulati almeno nell'ultimo triennio, e anche per tutte quelle altre cose tipo partecipazione, persino l'attività di volontariato c'è dentro, e invece 40 per questa prova finale. E sì, sì, dovrebbe uscire, se non è uscita ieri dovrebbe uscire oggi o domani, insomma.
Certo. Accanto alla maturità, prof, un altro argomento che secondo me ne avevamo già parlato tempo fa, ma forse in un modo un po' diverso, in un contesto diverso, cioè i voti, l'abolizione del voto, sì oppure no, cioè i giudizi, la valutazione è un pochettino diverso adesso, penso anche valutare i ragazzi alla luce di questo modo diverso di fare didattica, logicamente, no?
Sì, per il momento non è l'abolizione del voto, ma è stato cambiato il voto in un giudizio, non è neanche un giudizio, è un raggiungimento o meno delle competenze previste per quel livello di classe, è stato fatto solo per gli elementari, e un po' più in là dovrà avvenire forse, penso, anche per la scuola media, e quindi non è un'abolizione, è un cambiamento del paradigma di voto, cioè guardo che procedimento, che processo stai facendo di apprendimento, e non ti fotografo e ti dico in quel momento lì se sei sufficiente o insufficiente, che poi rispetto a cosa, no. Ma chi parla di queste cose dice anche che bisognerebbe cambiare, rivedere il tipo di didattica, perché se andiamo avanti soltanto a valutare una prestazione di un ragazzo,
sì.
Continuiamo a fare quello che si è fatto fino adesso, nonostante Dominari, nonostante Rodari, nonostante che è di selezionare e lasciare indietro quelli che partono svantaggiati, perché non riusciranno mai a recuperare se non è la scuola stessa che li fa recuperare lo svantaggio, e per recuperare lo svantaggio che hanno in termini di povertà educativa tra virgolette, e poi di mancanza ormai di motivazione quando vedono che non ce la fanno, e bisognerebbe che fosse rivista la modalità di fare scuola.
Certo, anche perché a scuola non è la stessa di 50 anni fa, giusto, prof? È cambiata molto, insomma, anche il modo di insegnare, insomma, tutto è cambiato.
Magari fosse cambiato il modo di insegnare, ma c'è un esempio molto carino che mi piace ricordare, che è se un marziano, cioè se un uomo della preistoria capitasse adesso in mezzo a noi, vedrebbe non facciamo della preistoria, facciamo del medioevo, vedrebbe tantissime cose cambiate, farebbe un salto indietro rispetto alla porta che si aprono automaticamente, resterebbe esterrefatto dal fatto che io e te parliamo a distanza con una scatoletta in mano, ma se entrasse in una classe, anche vedesse il monitor sulla cattedra, riconoscerebbe che quella è una classe, non prenderebbe paura, perché si sta facendo lezione nella stessa maniera in cui si faceva nel Medioevo, con tutto rispetto.
Certo.
Quindi purtroppo non è cambiato molto la cosa. E anche potremmo cambiare, perché abbiamo delle conoscenze di neuroscienze adesso che sono incredibili, cioè sappiamo esattamente quale pezzo del cervello si attiva quando facciamo questo o facciamo quello, quali sono gli ormoni e le sostanze che funzionano nel cervello, quindi Seguendo queste indicazioni potremmo fare veramente dei miracoli. E invece siamo ancora nella preistoria perché, come al solito, quello che lo diciamo sempre, manca la formazione in ingresso dei docenti.
A proposito di docenti, però, parliamo di precari. Sono stati nominati quest'anno 207.000 posti di supplenti.
Ho visto che numeri.
Vero. Sono un po' pochi, cioè, ce ne servirebbero di più? Come?
No, tu fa conto che gli insegnanti in Italia sono circa 750.000. Se 200 e passa 1.000 sono precari, vuol dire quasi uno è precario e due no, immagini in che maniera può essere fatta una programmazione che deve essere forzatamente pluriennale, perché io prendo un ragazzino in prima media e lo porto in terza, lo prendo in prima elementare e lo porto in quinta. Questo disastro di precarietà non c'è mai stato, e nonostante le immissioni in ruolo di un paio di governi fa, no? Perché vengono messi a concorso meno posti di quelli degli insegnanti che vanno in pensione, quindi non si riesce a tappare i buchi. Vengono indetti dei concorsi che adesso, sarà anche colpa della pandemia, gli ultimi, indetti 4, partito 1, bloccato poco dopo la partenza e non è ancora ripreso. Quindi per giunta questi precari, oltre che essere saltuari, non sono preparati, perché non esistono più abilitati in giro che abbiano studiato per insegnare, diciamo, perché è un mucchio di tempo che non si fanno più né concorsi né corsi, e poi non sanno dove saranno l'anno prossimo, penso qualche anno. Cioè è un nodo questo, quello della formazione in ingresso dei docenti, che d'accordo che non si risolve da oggi per domani, ma almeno cominciamo, e nemmeno nel recovery fund, quello famoso dei 210 milioni della crisi di governo e tutto il resto, dove ci sono un bel po' di miliardi per la scuola, 28, non c'è neanche un soldo per la formazione in ingresso. Allora, ecco, vogliamo risolvere questi problemi o no? È chiaro che sarebbe una soluzione a lungo termine, perché comincio a formarli oggi e li ho formati tra 3 anni, e intanto in 3 anni devo arrangiarmi, però almeno comincio. Invece no.
Anche perché, prof, penso sia un discorso anche di motivazione, no? Un precario, voglio dire, che motivazione può avere se non sa che, non so, oggi sto qua, il prossimo anno sto da un'altra parte? Anche perché da un'indagine mi è sembrato di leggere qualche giorno fa che uno dei problemi principali per i giovani adesso è la noia. Cioè, voglio dire, il motivo di male. E allora gli insegnanti devono stimolare,
Siamo messi male, perché adesso cominciano a venire fuori queste cose di gesti estremi anche di bambini molto piccoli, perché presi dalla noia e desiderosi di placare quel cervello in evoluzione che hanno, a cosa si ricorre chiusi dentro o non chiusi dentro? Ai like. Ai like che si prendono iscrivendosi a questi social, facendo delle stupidaggini immense, delle quali non conosco il rischio perché sono troppo piccolo per conoscerli, e rovinandosi magari anche la vita, magari anche per sempre. Penso che avevano fatto veramente i capelli dritti in testa, a parte il fatto di quella bimba di Palermo, sapere che il papà in un'intervista ha dichiarato che la bambina aveva il sogno di diventare una star. Vabbè, tutte le bimbe sognano di diventare principesse, una volta, adesso star. Ma aveva 3 profili social su Facebook e una decina su Instagram.
Esatto, e i genitori non dicono niente, te ne sarebbe un accorto che c'è 10 profili ogni tanto, no? Anche perché, prof, comunque un'eccessiva esposizione alle tecnologie pare faccia perdere anche le abilità cognitive, cioè la memoria non mi serve, tanto c'ho il telefonino, c'ho il computer, o no?
Esatto, sì. E non solo, ma l'uso delle tecnologie porta al cosiddetto multitasking, no? Cioè fare più cose contemporaneamente, farle velocissimamente, e questo perde in approfondimento e in interiorizzazione dei contenuti che affronto, cioè non si incolla nei contenuti precedenti se vado troppo in fretta. Col multitasking mi stanco di più e sono decisamente meno concentrato, e poi, come dicevi te, avendo una memoria sempre a disposizione, faccio a meno di usare la mia. D'accordo, ho l'accesso a un numero maggiore di contenuti, sì, ma alcuni devo averli io di base, perché altrimenti come faccio a ragionare se non ho dei contenuti di base? Non posso mica fare tutto continuamente guardando e cercando su internet, perché lì sono tutti scollegati, non c'è mica un discorso sotto. Quindi sì. Sì. È un problema anche quello.
Eh beh, certo, prof, io ricordo ne parlavamo tempo fa, ma mi sembra quanto mai opportuno riprenderlo. Se si riesce a far diventare un gioco l'apprendimento, soprattutto per i più piccoli, ma non solo, e avviene senza fatica, in modo efficace, cioè si è proprio presi dal gioco e si apprende di più, o sbaglio?
Esatto, ci sono gli psicologi che studiano questa cosa, che dicono che quando tu stai giocando a qualsiasi cosa, che può essere anche vivere uno sport, il gioco, tu sei completamente preso dentro, e non è che pensi ad altro o stai giocando per uno scopo esterno. Il bambino che gioca, gioca per il piacere di giocare, quindi lo chiamano una esperienza di flusso, cioè sei proprio dentro, concentrato, non c'è nulla che ti distragga, e quindi in quel momento tutte le tue forze sono a apprendere qualcosa, a far meglio il gioco, questo a patto che il gioco non sia noioso, cioè non sia troppo facile per te e non sia demotivante se è troppo difficile. Se si riesce a trasformare il contenuto che il ragazzino deve apprendere in un gioco che sia giustamente difficile, non troppo facile, non troppo difficile, e il ragazzino apprende senza sforzo, si diverte, si appassiona, riesce, e quindi poi cerca di nuovo di apprendere di sfruttare quello che ha appreso.
In Gran Bretagna, se non ricordo male, devono aver inventato un gioco dove c'è un topolino alle prese con un virus, voglio dire, per far capire anche ai bambini o no.
Sì, più o meno, lì presenta fuori anche la storia di questo. Cioè, non so se tu conosci il Gruffalo. Il
Gruffalo, no, Lobby, temo proprio di no. Tra le mie competenze non rientra questo.
È un bellissimo libro, poi ha avuto anche un seguito, in cui c'è un topolino, che quindi sarebbe una cosa piccola e debole, che riesce a cavarsela contro tutti i mostri perché ha una incredibile fantasia e un'incredibile maniera di risolvere i problemi, no? E allora questi disegnatori, perché è un bellissimo disegno questi libri, e scrittore, che poi ha scritto tutto in poesia, hanno pensato di aggiornare la versione di questo Gruffalo con il virus maledetto che c'è in giro, no? E quindi hanno fatto questo topolino alle prese con il virus. Adesso, che sia positivo o no mettere in una favola delle cose negative della realtà, qualcuno ha cominciato a discuterlo.
Dipende anche da come è scritta, no? Così come anche un po' i vaccini, certo. No, prof, far capire, cioè, dai piccoli anche il perché è importante quella vaccinazione in generale, ma questa vaccinazione in particolare, no?
Certo, ma poi anche c'è tutto un discorso che non si deve tacere ai bambini che esista la malattia e la morte, perché altrimenti quando li incontrano per forza, magari per i nonni, per loro è uno shock tremendo, quindi anche renderli coscienti che esiste qualcosa di pericoloso, esiste qualcosa che fa smettere i fiori di fiorire, parliamo così in maniera poetica, o smettere l'uccellino di cantare, non è negativo, ci sono dei bei testi di psicologia che aiutano i genitori casomai ad affrontare questi temi, quindi secondo me non solo per insegnare qualcosa sul vaccino o sul virus, ma anche per far capire che nella vita c'è il bene, c'è il male, c'è il brutto, c'è il bello, e ci sono i genitori che ti aiutano ad affrontare queste realtà e a superarle.
Ma manca soltanto un minuto, scegliamoci bene il compagno di banco. Perché a Roma la sindaca Raggi, se non vado errato, abbia nominato assessore la sua ex compagna del banco. Ma guarda che coincidenza, in mezzo a milioni di persone. Teniamoci buoni i compagni del banco.
Certo, perché se diventa sindaco poi mi nominano. La cosa che non mi è piaciuta è che non è un'esperto di storia antica. È stata nominata assessore alla cultura, un esperto di qualcun altro che si chiama Burlesque e che mi ricorda qualche altro presidente del consiglio. Esatto, insomma. Dai. Sì, comunque ridiamo pure di questo, sorridiamo, va?
Esatto, sorridiamo.
Invece di lamentarsi.
In conclusione, prof, 20 secondi, solo un bimbo su 4 ha un posto all'asilo e la mensa è un miraggio, col meridione penalizzato, e qui bisognerebbe lavorarci, anche con Recovery Fund forse?
Esatto, in cui sono stati messi tanti soldini per questa cosa, però un bambino su 4 al nido, perché sennò il 90% va alla scuola dell'infanzia invece. Però bisognerebbe che fossero fatti dei conti meglio, perché pare che secondo le organizzazioni dei professionisti del settore, che non sono state interpellate, gli obiettivi sono ottimi, ma i conti sono stati fatti male.
Certo, però c'è proprio in conclusione, c'è su RaiPlay una trasmissione interessante sul disagio giovanile, ne ho sentito parlare molto bene.
Secondo lei
ne hanno sentito parlare?
Si chiama Mental, si chiama Mental, è su RaiPlay e consiglierei ai genitori e anche ai ragazzi adolescenti di guardarle perché sono protagonisti quattro attori che rivestono il ruolo di quattro ragazzi con quattro disturbi di comportamento diversi, dal tossicodipendente al dipendente dai social. Direi che vale la pena per rifletterci su.
C'è di buono anche in TV. Mental. Certo, prof, certo, grazie tantissimo. Mille. Ci risentiamo la settimana prossima. Buona settimana e buon rientro a scuola ai più grandi.
Ok, auguri a tutti.